just like you did before. The little funky intro, just like you did before. The little funky intro, just like you did before. The little funky intro, just like you did before. The little funky intro, just like you did before. The little funky intro, just like you did before.
Vieni a sentire che ho da dire con ste rime, con sto marchio registrato già da mo. Sono passati 30 anni e passa, ancora in massa puoi sentire che mi copiano. Lo sai, ci sono fantasmi che tendono a sparire,
gli altri invece che ritornano.
Sono senile, ma se serve stile ancora te ne caccio. C'ho ancora 10 sacchi in tasca e mo c'è l'euro. La fila di invidiosi è lunga e pronta per la neuro. Ancora senti in giro questi storti draculi, ciucciano ma sto troppo in alto sopra i trampoli. Non mi faccio coca né paste, ancora qui che fumo c'ho TH nelle lastre. E mi fa ridere che dicono che quando rappo sembra di stare nei 90, guardo il mondo è vecchio, buio pesto. Dimmi se mi sbaglio, stai onesto. So come va il mondo ma non esco, fatti sto messaggio manifesto. Mi sa che qui mi toccherà morire per sentire un po' di fresco. Non so che dire ma mi chiamano maestro, un po' per dire che mi sono fatto vecchio. E non mi dire che è tutto finto, finisce che nemmeno io lo so quanto ho perso, quanto ho vinto.
Neffa, quanto tempo ti abbiamo aspettato, benvenuta a Radio Popolare, è veramente un piacere averti qua nell'anno del ritorno al rap, nell'anno di Cane Randagio. Ci sono tante cose che ci dobbiamo raccontare, che ci devi raccontare. Tu sei uno veramente dei cardini di questa, di questo genere in Italia. Ovviamente mi viene da dire anche di questa cultura, l'hip hop ovviamente è qualcosa di più ampio, nel quale tu hai scritto pagine importanti, tutti citano, avendo 15 anni di interviste ai rapper alle spalle, tutti citano, oh, no, ma il disco è SXM, però il tuo percorso è molto ampio, tra l'altro arrivi dal punk, c'è tutto, di passaggi ne hai già fatti anche prima di arrivare, okay, di arrivare al rap. Io ti faccio questa domanda, prima di SXM e dopo tutto il percorso punk che hai avuto, cos'è che ti ha affascinato del rap all'inizio?
Ma sai, io mi ricordo che dunque suonavo ancora con Negazione e Marco Mathieu era scriveva per Mucchio Selvaggio e quindi aveva moltissimi dischi in anteprima, quindi già lì noi sentivamo in macchina Jungle Brothers, della Soul, e io ero ovviamente, proprio perché appunto magari molte persone non sanno che prima del punk io ero tante altre robe,
sì,
e avevo già dei trascorsi di profonda compenetrazione nella negritudine, cioè mi piaceva molto anche la musica italiana. Voglio dire, da bambino a 12 anni, quando ho sentito Bennato, ho sentito degli elementi di blues, mi sono piaciuti, poi ho sentito Pino, che te lo dico a fare. Quindi diciamo che io ero molto pronto a ricevere l'inseminazione della negritudine. E quindi per noi pensare, cioè vedere che potevi passare dalla situazione in cui avevi gli scannazzati sotto, che pogavano, ad avere maschi e femmine, le ragazze che ballavano sotto al palco, e poi tu avevi la possibilità di dire molte parole. Perché sai, io mi ricordo quando andavo con in Negazione, scusa se apro mille parentesi, ma è la
vai,
mia,
vai, vai.
Andavo con in Negazione in Germania e tu magari cercavi di fare un genere hardcore abbastanza evoluto musicalmente, poi ti arrivava il gruppo tedesco col cantante che faceva e tutti che si buttavano a pogare. Allora io dico, qualcuno mi dice che cazzo ha detto questo tipo? E invece nel rap tu potevi dire le cose forte e chiare che si capivano, e ovviamente noi li usavamo per messaggi politici, non politicizzati ma politici, e quindi era, come avrebbe detto il nostro amico Brunetta, una win-win situation.
Una win-win situation, esatto. E infatti, nonostante poi ci sia nel racconto mitologico anche un'aggiunta di, e tu più volte l'hai detto, se avessimo fatto i numeri di tutti quelli che oggi dicono ma io ti ascolto dai Sangue Misto, i Sangue Misto avrebbero avuto un altro tipo di impatto.
Assolutamente. Considera poi che Sangue Misto è un album di cui la gente veramente ha cominciato a parlare tantissimo più o meno dal 2000.
Sì.
Per farti capire però una cosa divertente, noi a quei tempi passavamo le giornate al livello 57, il primo livello 57, quello che c'era via dello Scalo, proprio vicinissimo tra l'altro alla Century Vox, dove abbiamo fatto passaparola, dove abbiamo preparato il terreno per Sangue Misto. E tu pensa che noi abbiamo fatto l'album un anno dopo l'album, quando noi eravamo già praticamente sciolti, perché ci siamo sciolti per disattenzione generale, direi. Perché,
sì, mancava...
Cioè, dire, eravamo tutte personalità in espansione, quindi già sarebbe stato difficile rimanere coesi, però è chiaro che se tu fai un progetto e improvvisamente un milione di persone ti dicono daccene ancora, forse, e avrebbe, forse ci avrebbe fatto male, però avremmo continuato, forse per magnetismo, no? E mi ricordo che dopo l'album gli stessi proprio del centro sociale, cioè quelli che stavano con noi, un anno dopo sono arrivati come se si fossero svegliati quella mattina. Ma il Sangue Misto, che figata, sono fantastici, mi ha detto fratella, dove eri? Siamo
dove
già sciolti.
Cazzo eri? Esatto, dove eri?
Ecco. Eravamo sempre noi tre, prima noi due, io e Deda, poi anche Graf.
Sì, e poi c'è la leggenda di quel secondo disco, ma è arrivato, e è di un periodo passato in maniera diversa, diciamo.
Certo, anche lì è una questione di personalità in espansione. Graf voleva rappare di più, io volevo rappare di più. Deda voleva fare anche lui, insomma, voleva fare altro, tanto è vero che poi di lì a poco ha fatto Melma e Merda. Quindi, insomma, sai, noi abbiamo visto tanti gruppi che si formavano... come collettivi di persone che magari non avevano tantissimo materiale, ma messi tutti insieme facevano Isola Posta, eravamo in 8, in 9. C'è questa mito, per me c'è questa fantastica copertina di Rumore di Isola Posta, dove se tu li vedi, cioè non ce n'è uno che c'entri qualcosa con
l'altro. Sì.
Non ce n'è uno, c'erano veramente 8 scannazzati. Era normale che di lì a poco ognuno avrebbe
prendesse
preso un po' una orbita diversa.
Tutte le strade da qui vanno nel futuro, tutte le stelle che vuoi cadono stasera, tutto il dolore sarà solo un giorno buio, tutte le stelle che vuoi bruciano stasera.
Ehi, credo alla vita ma mi ha messo all'angolo, credo in un diavolo ma ho visto un angelo, tutte ste cose che ti cambiano, segni che ti segnano, sogni che ti svegliano, e vedi o no, perfino i saggi mo si sbagliano, nemmeno piove più ste lacrime che cadono e bagnano, strade perse, sbagli fatti, alti e bassi, passi falsi, cuore a pezzi, si dice sempre che ci resta un altro giorno ma nessuno lo sa, si dice porgi l'altra guancia ma nessuno lo fa, qualcuno pensa al paradiso ma nessuno gli va, di correre sto rischio e resta nell'inferno che qua, sta vita un morso fino all'osso, fino alla fine tocca stare al mondo e faccio come posso, perfino l'ultimo mio rimorso dovrà picchiare forte e prendersi l'ultima speranza che ho addosso.
Tutte le strade da qui vanno nel futuro, tutte le stelle che vuoi cadono stasera, tutto il dolore sarà
le strade vogliono portarmi a casa, vado verso il polo opposto che ho un magnete nella tasca e non è cosa porgere l'altra guancia, ogni ferita devo assimilarla per cicatrizzarla, calma, le bugie non hanno le gambe corte ma corrono molto più del previsto, si fanno grandi, stanno in cima al condominio, per questo se alzi gli occhi al cielo vedi solo grigio, stanno in tasca di un bambino, rischia di farsi male sul comodino di chi non dorme più, come in Taxi Driver mi stendo in orizzontale e non respiro, voglio ridisegnare il mondo, non mi basta l'ossigeno, io cerco persone non contatti, i tuoi sogni sono strette di mano, un pugno di contanti, ma se si pagassero gli errori io li farei gratis, e se parlassero di noi non starei qui a contarli.
Tutte le strade da qui vanno nel futuro, tutte le stelle che vuoi cadono stasera, tutto il dolore sarà a perdere.
tutte le stelle e le ha con Neffa dal disco Cane Randagio, uno dei featuring, e le ha dei tanti featuring che compongono il doppio lavoro di ritorno al rap di Neffa. Partiamo da Lea, perché tra le tantissime collaborazioni ci sono davvero dentro tante cose, c'è dentro, prendendo il doppio lavoro, da Chaos a Mahmood, da Salmo a Franco 126, Noize, quindi intanto tante scuole, e poi davvero 25 anni li trovi qua dentro, comprese Lea, che probabilmente è la più giovane, ed arriva con uno stile che paradossalmente, tra l'altro, c'è molto ritorno al boom bap in questo periodo, quindi rapper pura, non ha avuto il passaggio 2016 e tutto. E te lo richiedo, com'è stato misurarti con lei?
Beh, fantastico. Allora, però non posso arrivare a questo punto, cioè devo farti un piccolo riassunto. Io dopo il disco Resistenza ho sentito proprio il bisogno di abbandonare la musica, mi fa ridere, adesso non puoi dire più la musica suonata, si dice organica. Ho dovuto abbandonare la musica, non ne potevo più della musica organica. Cioè avevo voglia tanto di misurarmi di nuovo con la musica digitale. Quindi tantissimi beat. Io ho prodotto beat, diciamo, trap, non riesco a dire urban, diciamo, trap urban e hip hop dal 2020 fino al 24-25, non ho fatto altro, ho fatto solo beat. E poi dicevo, questo lo do a Carmelo, questo lo do a Gino, questo lo do a Franco. Poi alla fine non andavano mai da nessuna parte, avevo tutti questi beat vuoti. E in particolare l'estate del 23 ho fatto questo beat di Tutte le stelle. Poi pensa che coincidenza, ero per scappare dal caldo, l'estate 23 è stata pesante, per scappare dal caldo me ne sono andato in Svizzera, non sono tipo da Svizzera, però volevo avere freddo. E quindi me ne sono andato in montagna in Svizzera e ho scritto il rito in Svizzera, no? E a un certo punto io a settembre mi ricordo che stavo mangiando per i fatti miei in un posto, proprio ho preso il telefono, ho chiamato Sara Potente della numero uno, ho detto che mi aveva detto no, devi sentire Lea, e Lea spacca, io non la conoscevo, devo dire. E avevo sentito Globo, e proprio avevo riconosciuto, perché Lea viene, ti fa il rap, però lo vedi che non è una remastered, non è una rimastona, non è una che si mette il vestito di carnevale da rap del 92 e viene e ti fa una cosa tipo come se fosse uscita dal modernariato. No, lei te lo sta facendo adesso, parla di lei adesso, cioè è in questo senso è molto hip hop perché è contemporaneo.
Certo.
L'hip hop deve essere contemporaneo. E allora io dissi, senti, io ho fatto sto beat, ho fatto sto rito, mi piacerebbe mandarlo a lei e sapere che ne pensa, perché mi piacerebbe fare un pezzo con lei, ma prima voglio capire che ne pensa. E come ti ho detto fuori onda, per me quello è stato un grosso spartiacque. Ci sono stati due o tre momenti in questo album, io li so quali sono, te li posso dire.
Sì. Il
primo è stato questo. Io credo che ai tempi mi fossi detto, se Lea dovesse in qualche modo, in modo imbarazzato, farmi arrivare una risposta, tipo sì dai parliamo, vediamo, farmi capire,
che
se avessi percepito che lei l'aveva presa male sta cosa, forse io non avrei percorso ancora questa strada, perché io certamente di fare il disco remastered non se ne sarebbe mai parlato, quindi avevo bisogno di sentirmi attuale, che i miei beat fossero attuali, che una ragazza di 20 anni potesse fare il rap con uno di, ai tempi avevo 55, con uno di 55 la cosa fosse normale. Oppure fosse abbastanza normale per lei, per esserlo anche per me, perché a me non sembrava normalissima. Cioè io mi sono misurato con questo tema, questo tema qui è forse è stato il tema più peso di tutti. Cioè Nas torna e fa il revival puro, fa il suo disco. Io non avrei mai fatto il revival di
Illmatic o di
non l'avrei fatto, nel senso, se avessi dovuto fare strettamente solo il revival di Messaggeri della Dopa, andiamo in giro con un carrozzone revival veramente per prenderci i soldi, io questo non l'avrei mai fatto. Questo lo considero imbrattare la mia memoria, no?
Assolutamente.
Mentre invece io volevo essere attuale. Quando Lea mi ha risposto positivamente, e non solo, quando le ho mandato la mia strofa e lei mi ha detto mi hai messo una pietra bollente in mano, ho capito che il mio rap era forte. E allora ho detto ok, allora andiamo avanti.
Allora ci sta, è la cosa giusta. È l'altra faccia delle medaglie del continuo a farlo perché devo... L'altra faccia è smetto perché è deciso che a una certa età questa roba non si fa più. Invece anche qui no, ci vuole una generazione rompighiaccio. Questo, voi siete un po' questo in questa cosa. Io ricordo qualche anno fa, colleghi tuoi, Clementino, che dicevano io non so cosa farò da grande perché rapper di una certa non li ho mai visti. E invece il punto è iniziare a vederli. Cioè, se senti di dover fare questo, probabilmente sì, devi fare
non
questo.
Non a caso, infatti, ho avuto un paio di feedback interessanti. Quando sono andato in studio da Noize, ha detto, ma tu credeva che io avessi 48 anni. Quando gli ho detto quanti anni avevi, lui mi ha detto, cacchio, ma tu mi dai un sacco di speranza. Cioè, e addirittura Jam, l'altro giorno, sull'uscita dell'album, ci ha proprio fatto una storia.
Sì, grande.
Cioè, ha detto, vedere Neffa così mi fa pensare che possa andare avanti, capito? Sì. Cioè, io non lo so se è figo o no, però io so che questa è la mia vita, non conosco un'altra vita su questo pianeta e la musica mi porta dove io la seguo. È ovvio che a una certa tu però puoi decidere. Cioè, vorrei che fosse chiaro, io sono uno che ha fatto un album, l'ha registrato nel 19, il mio album napoletano è uscito sì. nel 21, perché c'era sì. il Covid. È uscito nel 21, sì. E poi il disco dopo è uscito nel 25, ma io in questi tempi, nel frattempo non è che sto lì e mi guardo solo, cioè guardo tutto il tempo le serie su Netflix, sì. io tutti i giorni faccio 3 beat al giorno, cioè io sto sempre al computer. Tu puoi decidere che la musica la fai per sempre, la scelta è sempre la porto fuori,
certo.
cioè dico una, per me fare la musica è una conversazione. Allora dico un'altra frase all'interno di questa conversazione o rimane come una di quelle frasi di quando hai un po' la depressione, la vorresti dire, ti si ferma qua, non sì. la dici mai, no? Quando la spinta della musica è forte, io non posso fare a meno che fargli fare l'ultimo pezzo e dirla la sta frase.
E ti fa ancora bene questo? Cioè tirare fuori quella roba lì, la musica?
Minchia, io ho fatto 5 anni di premorte su un divano, sempre facendo i beat e tutto sì. quello che vuoi, però mi sentivo uno che non era più vivo. E adesso invece proprio ho deciso che la morte mi deve trovare da vivo.
E l'ultima domanda allora è quella più netta. Ci consigli un brano non hip hop con cui salutarci?
Sai, un brano non hip hop che ha attinenze, cioè nel senso che si basa anche su un beat o proprio che non
no,
c'è una favola, un gioco.
Che è legato a te in qualche modo, che tu senti o in questo periodo in generale.
Cavolo, questa domanda è difficilissima perché ovviamente ci dovrei pensare un'eternità.
Certo.
Ogni volta che mi chiedono, c'è anche solo dimmi la tua canzone preferita.
È un casino. Sì.
Io ti posso dire quella di questo momento. Appena tu mi hai detto di dirti un pezzo, io ho pensato a Footsteps in the Dark degli Ali Brothers, che peraltro è l'originale di Today Was a Good Day di Ice Cube, e ha questo beat che è stato usato tantissimo da tutti, da tanti. Quindi lasciamoci con un po' di beat. È un pezzo che sicuramente non è da pomeriggio, però un po' meno di Dei dell'Olimpo.
Esatto. Grazie mille davvero, Neffa, grazie
Ciao.
Di tutto e in bocca al lupo. Now and then, looking.
wonders what might have been. Something up ahead. Hey, should I keep the same direction or go back instead? I keep hearing footsteps, baby, in the dark. When there's love on.